guaio, famoso inganno che gli uomini, insomma, le persone hanno in cui sono caduti, la trappola in cui sono caduti con la storia del permissivismo nel campo dell'educazione. Idem, pari, identico e preciso. Identico e preciso, è un altro discorso, nel senso che non è quello della libertà, è quello della responsabilità educativa, ma è sempre un discorso della responsabilità degli uomini, che attraverso delle belle chiacchiere si è mandato a farsi benedire, e così si è tolto di mezzo uno dei discorsi più rigorosi ed esigenti che sono necessari per la salvezza dell'uomo. La salvezza dell'uomo, o per la salvezza degli uomini, è necessario la verità e l'affermazione della verità. E la verità non si addomestica, o è o non è. E poche storie. Se uno sbaglia, sbaglia, non si dice, sì, ma però bisogna chiudere un occhio tutti e due. No, è sbagliato. È irresponsabile. A noi questo ci sembra duro, in realtà questo è soltanto leale. È soltanto lealtà. E la lealtà è una caratteristica imprescindibile dell'amicizia, sappiamo bene.
È scomodo.
Ecco. Scomodo sì, la verità è sempre scomoda, dice il Vangelo di Giovanni, addirittura, è terribile il Vangelo di Giovanni a questo riguardo, che dice che gli uomini preferiscono le tenebre alla luce. La luce è venuta, ma gli uomini hanno preferito le tenebre.
Perché scusa,
Muscino? Perché? Perché con le tenebre sono alleati, dice il Vangelo di Giovanni. È terribile, ma è così.
Allora, un altro concetto, sempre mi sembra collegato con questo, che è di questa sera, c'è venuto fuori questa sera, però, cioè, tu prima hai detto, ma lo sapevamo anche, ma non ce l'hai ricordato, a chi è stato dato molto sarà chiesto molto, no? Sarà chiesto di più. Allora, qui il fatto di dire a chi è stato dato molto, qui non è un concetto di accettare o non accettare, a chi è stato dato molto. Cioè il fatto che tu hai detto volere o non volere, chi ha ascoltato il messaggio, insomma, non è più come prima, cioè non può più essere come prima, no? Quindi quanto più è stato dato, tanto più sarà chiesto. Allora verrebbe quasi la tentazione, insomma, di dire alla fine, insomma, chi non ha avuto niente ci guadagna. Perché chi non ha avuto niente, non chi ha rifiutato.
Sì, ma infatti è così.
In un certo senso, perché insomma aver avuto molto significa non poter rinunciare alla croce, cioè doverla volontariamente, insomma, abbracciare e seguire
fino in fondo. Torniamo, no? Nel fatto di quello che diceva, padre, perdona loro perché non sanno.
Io non parlo adesso del
rifiuto,
io parlo di chi è stato raggiunto e di chi non è stato raggiunto. Alla fine chi non è stato raggiunto, insomma, gli viene chiesto niente, perché non è stato raggiunto da niente. Quindi è stato più facile, insomma, in un certo senso. No, adesso lo dico paradossalmente, perché ecco chi è stato raggiunto, cioè chi è stato raggiunto
dal Vangelo,
insomma, ha conosciuto una cosa grande,
di chi non è stato raggiunto. In altri termini, chi dice di essere credente ha più responsabilità di chi dice di non essere credente, ma non lo dice per togliersi una responsabilità, per essere più in posizione più comoda, lo dice perché è convinto, perché chiaramente chi andasse a cercare la posizione più comoda non sarebbe più in buona fede, no? Qui si sta parlando di persone che effettivamente credono o dicono di credere ed effettivamente dicono di non credere. Ora è vero, arcivero, verissimo, non solo perché lo dice Gesù, ma perché è giusto e logico che sia così. Chi fa professione di fede ha più responsabilità della salvezza del mondo di chi non fa professione di fede. Perché lo dichiara.
Appunto,
il fatto solo di dichiararlo significa che sì.
Allora è vero anche che alla fine sarebbe conveniente non avere niente, cioè non essere stati raggiunti,
ma chi cercasse questo per convenienza sarebbe in malafede.
Non parliamo di convenienza, io parlo di un'altra situazione,
cioè quelli dell'Africa che non hanno mai...
Ma ognuno è responsabile per quello che ha, è la giustizia, è né più né meno che la giustizia. Se a te è stato dato 5, ti sarà chiesto per 5, ma se a te è stato dato 10, ti sarà chiesto per 10, è la giustizia. È la lealtà, insomma, è la questione che con Dio si gioca a carte scoperte e non si può giocare a nascondino, in poche parole, questo, dovunque si è, sia di qua che di là, sia da una parte che dall'altra, si può giocare solo a carte scoperte.
Cioè no, il discorso sì, delle carte scoperte lo capisco. Capisco anche che è giusto che sia così, mica discuto sulla giustizia di questa cosa. Dico, comunque viene da pensare che insomma...
Sì, ma se viene da pensare a chi ha già ricevuto, questa è una scappatoia.
No, questo è un ragionamento adesso, è un ragionamento,
allora,
non è una...
Se è solo un ragionamento non vale niente, campato per aria, perché a noi non ci riguarda.
Vabbè, ma cosa c'entra allora? Tante cose...
Apposta, il discorso è così per discorrere.
No, non è per discorrere, allora perché ti viene da pensarci, a chi è stato dato molto, sarà chiesto molto. Di conseguenza, siccome è contrario, a chi non è stato chiesto niente, sarà chiesto niente.
Ma
cioè, a chi non è stato dato niente,
poi
sarà chiesto niente.
Poi è una scappatoia per chi sente la responsabilità o dice io la responsabilità ne ho troppa, ne vorrei di meno, e quindi è una scappatoia.
No, la scappatoia non esiste, perché secondo l'altro
allora,
concetto che tu c'hai,
allora,
c'hai ormai fatto praticato, è il discorso che chi è stato raggiunto comunque ormai non è più come prima, quindi volere o no, deve prendere coscienza e fare i conti con quello che ha conosciuto.
Esatto.
Sì, ma io questo ho capito.
Ma allora che altro senso ha quel discorso? L'ipotesi?
No, era quello che tu mi hai confermato, che è vero quello che è vero così, cioè è vero che se uno non è stato raggiunto da niente...
Però, non
è stato raggiunto da niente, non c'è nessuno, che non è stato raggiunto dal Vangelo.
Adesso parliamo del Vangelo, parliamo della...
Chi non è stato raggiunto da niente non esiste, perché nessuno è stato raggiunto da niente, per quanto riguarda le questioni religiose. Non esiste tabula rasa sul piano religioso per nessuna creatura umana.
Perché?
Gli atei sinceri, cioè gli atei autentici. Cioè,
non è che non hanno ricevuto niente,
Non hanno riconosciuto vero.
Sì, ma non è che non hanno da rispondere di niente. Hanno da rispondere di quello che hanno.
Però c'è anche il discorso del ceto proprio giù, che cioè, non è solo da vedere in senso negativo, che sembra che quasi è una condanna.
No.
Il ceto proprio giù per chi?
Per chi segue il Signore, no? Il ceto proprio giù per l'eternità.
Per chi segue il Signore.
Cioè, sì.
Chi è che segue, guadagna, non perde.
È una gioia, non è una condanna.
È confermare che chi è che ha ricevuto il messaggio non ha ricevuto noccioline.
Cosa negativa.
Una faccia è chi guadagna se lo segue, l'altra faccia è se lo rifiuta, ci perde. È la stessa cosa, sono le due facce della stessa medaglia, eh. Se è vero che chi segue guadagna, è vero che chi rifiuta perde. Quindi è responsabile. Cioè si auto
esclude.
Condanna. E quindi è responsabile. Per cui bisogna fargli il gesto pubblico di dirgli.
E quindi le carte scoperte.
Voi siete responsabili. L'avere rifiutato. Niente con un po' di meno che la vostra salvezza. Sì, questi testimoni di Geova hanno preso queste direttive, solo che le applicano non al Vangelo di Gesù, ma alle direttive che vengono dal loro corpo direttivo. Però è così, sì. Significa questo. Questo hanno capito bene che significa.
Quindi devo passare di casa in casa.
loro dopo ti rispondono con un'altra frase del Vangelo che è proprio qui.
State,
proprio qui. No, proprio questo, scritto, li mandò due a due.
Sì, due a due.
Ma voi siete 72, però dopo li chiediamo.
Due a due dinanzi a sé.
Dicendogli.
Anche quello era interessante, volevo chiedere infatti, non avevo capito
intendere. Uno.
Cioè li mandò due a due dinanzi a sé, no? Sì. E questo sempre, anche prima che venisse Gesù, cioè prima che Gesù entrasse in scena a predicare, ci fu Giovanni, insomma, che lo precedette nella predicazione, andò a preparare le strade, sì, già dalla nascita, insomma, era. Sì. Ecco, quasi che Gesù, prima di arrivare. Lui, cioè di entrare lui in scena in qualunque luogo dove va, in qualunque paese dove arriva a evangelizzare, abbia bisogno di qualcuno che va a preparare la strada, cioè di qualcuno che va, come a, dicevi tu, a fare da battistrada, cioè a fare da.
Sì.
Questo è, continua, cioè allora questo vale anche per oggi, cioè anche per noi. Il fatto c'è, cioè, che noi in pratica dobbiamo fare, non possiamo essere altro che
dei battistrada,
cioè del
sì, in qualche modo di due cose. Da una parte il carattere ministeriale della nostra, dell'attività dei cristiani, cioè loro sono solo dei sono al servizio di un altro. Sono solo dei cartoni. Questa è una delle due cose che sottolinea questa frase. L'altra frase che sottolinea, l'altra cosa che sottolinea questa frase è che perché Gesù arrivi ad entrare in una persona, in una comunità, bisogna che qualcuno lo abbia, gli abbia preparato la strada. Cioè l'incontro con Gesù si fa non direttamente con lui, ma tramite i suoi. Dunque il ruolo ministeriale della Chiesa, una faccia è la ministerialità, l'altra faccia è la sacramentalità, come diciamo noi oggi, cioè il fatto che i discepoli di Gesù, per un verso, sono solo dei garzoni perché non lavorano per sé, non fanno affari in conto proprio ma per conto terzo, sono dei dipendenti, no? E dall'altra parte, che però l'altra faccia della stessa medaglia è che appunto perché sono dei rappresentanti o dei commessi viaggiatori, sono la porta che introduce l'incontro diretto con Gesù. L'incontro con Gesù si fa attraverso dei suoi testimoni.
Perché qui nell'episodio della trasfigurazione, no? C'è Pietro che gli propone di stare in tre tende.
Sì,
perché si apre tanto, dice. Egli non sapeva quel che diceva, poi arriva una nube e avvolge. Cosa che avete sbagliato? In fondo gli ha dato ospitalità a tutti e tre.
Voleva fermarsi, che se stava
bene. Lui ha detto non sapeva quel che diceva perché stava prendendo o proponeva che fosse stabile ciò che era provvisorio, o scambiava per fine a se stesso ciò che invece era finalizzato alla missione. Mi spiego. Quella era una situazione, quella della trasfigurazione, di tipo provvisorio. Quel che Gesù sarebbe stato storicamente, concretamente, sarebbe stato crocifisso. Quindi quel che in quel momento di lui sperimentavano era soltanto preparatorio, pedagogico, provvisorio, era un, come dire, uno sprazzo su quello che era da scoprire nella quotidianità e nella drammaticità della vicenda di Gesù da parte dei suoi. Quindi era un flash, invece lui il flash lo scambiava per stabile. E in effetti Pietro poco prima aveva proprio fatto questo, cioè aveva pensato di aver scoperto Gesù definitivamente, e invece Gesù gli dimostra che non ha capito niente. Saluto, buonasera. Altro aspetto, quella cosa, quell'esperienza, era per nutrire o per motivare la loro missione futura, il loro incarico. Pietro, quello che doveva essere solo un rifornimento per il viaggio, vorrebbe che fosse invece la dimora definitiva, il suo divano su cui adagiarsi. Invece che stazione di rifornimento, divano di adagiamento. Invece, proprio perché non è così, non ha capito, allora si dice non sapeva quel che diceva. Tant'è vero che si chiude il sipario, si oscura la scena,
però si pretende e non decide.
E allora c'era solo per gli ospiti.
Gli altri dove stavano? Non stavano sopra la tenda?
Ah, beh, ma allora lui in quel momento parlava come uno che di lui non gli interessava di tenere lì quello spettacolo o quella compagnia o quella cosa da, evidentemente presa come una cosa da godere, per esempio il fatto di tenerla lì è bello, stare qui magari fosse sempre così, diremmo noi oggi, no? È una frase molto significativa anche lì, non tanto dell'atteggiamento di Pietro, ma dell'atteggiamento di tutti i discepoli di Gesù di fronte alla strada difficile della croce, alla strada difficile della sequela, del radicalismo evangelico. Perché quando dall'incontro con Gesù ricevono la gratificazione, il fascino, va bene, quando devono pagarne il prezzo non va più bene. Ed è ciò che succede a tutti i discepoli di Gesù, che si dice, ah bello, è bello il cristianesimo, però quando si tratta di pagarne il prezzo, allora
speravate qualcosa voi sul monte,
ma noi ci siamo rimasti così poco, non c'è tempo neanche di pensare, facciamo qui tre tende.
Volevamo andare a Gerusalemme, pretendere e non tornarci più per niente, no?
Una cosa,
c'era la guerra in Dio.
Qua quando parlano nel capitolo decimo, sempre di questa cosa delle bisacce, sandali, si dice non salutate nessuno lungo la strada.
Sì.
Si ricollega sempre al discorso di prima o è qualcosa di diverso? Il discorso di prima sul non congedarsi neanche dai parenti. O non c'entra proprio niente questa cosa.
Dunque, non salutare nessuno nel viaggio è un particolare che dovrebbe avere a che fare con la fretta di chi ha una notizia urgente da portare.
Ma non poteva portarla anche quelli che incontrava lungo il viaggio, in questo senso?
No, non perché non poteva portarlo, ma perché i saluti lungo la strada, nella mentalità, tra l'altro medievale, sono delle robe molto lunghe, non è come facciamo noi adesso, ciao, è una cosa che porta via del tempo perché deve essere fatta in lungo e in largo, insomma è una sosta praticamente. Allora qui si vuol dire, voi non potete permettervi di fare delle soste, perché avete un messaggio urgente da portare. Se non arrivate a portarlo a tutti, voi siete responsabili perché il messaggio urgente, urgentemente necessario per la salvezza, non è arrivato dappertutto. Per intenderci, Paolo di Tarso scrive in una delle sue lettere, precisamente nella lettera prima alla comunità cristiana di Corinto, al capitolo 9 scrive: guai a me se non arriverò ad evangelizzare tutti. Io sono debitore, dice nella lettera ai Romani, un'altra, del Vangelo a tutti i popoli, non solo agli ebrei, il cosiddetto popolo eletto, ma anche a tutti gli altri. E guai a me se non arrivo a terminare questo territorio. A me mi è stato affidato questo incarico, che tutti sappiano, quando verrà l'ora del giudizio, del rendiconto, che hanno ricevuto la notizia della salvezza. Perché se qualcuno non l'ha ricevuta, perché io mi sono attardato, perché io sono stato pigro, perché io ho avuto altro da fare, perché io mi sono fermato a perdere il tempo, sarà chiesto conto a me. Cioè, un'altra frase per sottolineare l'urgenziale e cruciale importanza che il Vangelo arrivi a tutti. Perché, secondo questo modo di ragionare, è necessario per la salvezza del mondo. E chi non lo raggiunge, non lo riceve, non ha la stessa probabilità o possibilità di salvezza. E perciò è defraudato di qualcosa che gli spetta. Quando uno sa di avere un messaggio urgente da portare, che se tarda non fa più tempo, è chiaro che non può fermarsi a fare le chiacchiere.
Ma questo vale anche per noi nella stessa maniera, cioè vale identico. Quindi a noi che già ci sembra di essere bravi a far ascoltare, insomma,
è difficile accostarsi alle persone.
Sì.
Già quelle che sono disposte a ascoltare.
Che sia difficile.
No, io dicevo di noi, proprio di noi. Perché già ci sembra di essere bravi ad ascoltare.
Sì, no, ma...
avremo lo stesso compito che si poneva, cioè lo stesso problema, lo stesso urgente che si poneva San Paolo per sé. Cioè dice, io non arrivo, non ho tempo da perdere, perché
insomma... il mondo era piccolo.
No,
per
no.
San Paolo.
No,
era grande.
Beh.
Ah, non devi fare il paragone dei mezzi di allora, adesso è piccolo rispetto a allora, perché adesso per passare da un continente all'altro basta un'ora o due, ma ai tempi di Paolo per passare da una sponda del Mediterraneo all'altra ci volevano i giorni, i giorni e i giorni, e poi che andasse bene, che non si facesse naufragio.
Non sapeva mai se si era dall'altra parte.
Dove si è mosso Paolo, sì, si è mosso nelle grandi capitali del mondo abitato, quindi senz'altro, però attraversare il Mediterraneo allora era molto peggio che adesso attraversare un oceano, quindi che lui poi nel giro di 20 anni abbia percorso praticamente in lungo e in largo ripetutamente il mondo intero allora abitato, quasi, questa è un'impresa da... diremmo noi oggi da
Superman,
sì, da grande atleta, da grande campione, a quelli che fanno il giro del mondo in 80 giorni, insomma, ecco questa roba qui. Ma ecco, la frase è di nuovo tesa a sottolineare che il contenuto del messaggio evangelico è di una importanza tale, di un'urgenza, una necessità tale per gli uomini, che guai a chi non lo fa arrivare a tutti, guai a chi lo tiene per sé se l'ha già ricevuto, guai a chi si attarda a fare il passo di portarlo agli altri. Qui non si mette in rilievo, cioè, il fatto che gli altri lo ricevano o no, si dice che gli altri detti che abbiamo visto prima, no? Chi è che riceve, chi è che non riceve, no? Lo si dice prima, cioè, negli altri detti. Qui non si mette in rilievo il riceverlo meno, la difficoltà del riceverlo meno. Qui si mette in rilievo l'urgenza del portarlo e quindi l'assoluta necessità del contenuto. Il Vangelo necessario per la salvezza del mondo, che poi è la motivazione evangelica della missionarietà della Chiesa, del fatto che la comunità cristiana non può essere cristiana senza essere missionario, cioè senza essere incaricato di portare. No, qui si parla dell'annuncio, non della, come dire, della testimonianza della vita. Qui si parla dell'annuncio nel senso di andare a far conoscere, quindi di quella che noi oggi chiameremmo l'evangelizzazione, la catechesi, queste cose qui. Questo è ciò di cui qui si parla, far conoscere.
Dice salutare, non è annunciare, è mettersi lì a chiacchierare con un po' di lavoro, non può andare via. Non perdere tempo, praticamente.
Sì, perdere tempo se si tiene conto che uno ha in mano una raccomandata urgente che contiene una scadenza, un avviso di scadenza, che più passa il tempo e più costa, scade, cioè rischia di non arrivare in tempo. Questa è la sottolineatura, perché il contenuto del Vangelo è un annuncio di importanza fatale, di importanza epocale, cruciale per il mondo e per i destinatari, cioè per quelli che, a cui è diretto. Quindi c'è l'enorme responsabilità dei credenti, di nuovo, cioè di coloro che l'hanno ricevuto. Tutto è difficile, non c'è qualcosa di facile, se si trova di fronte a dei radicalismi così, come scegli, di male, cioè qui è tutto difficile, non è che c'è qualcosa di più facile, qualcosa di più difficile. Se uno parte dall'idea che queste cose le deve fare lui, sì, perché ti vengono sistematicamente proposte delle cose, perché se uno le misura con il proprio metro, con le proprie capacità, chiaramente uno è sempre in passivo, quindi sempre di sotto, no? Quindi fa quell'effetto lì. Però quando ci si mette davanti al Vangelo, il primo annuncio del Vangelo non è ciò che Gesù chiede, ma ciò che Gesù dà. Cioè, il primo annuncio del Vangelo non è andare ad annunciare delle cose enormi, ma a ricevere l'annuncio che Gesù è venuto ed è con noi. Dunque, ciò che viene poi chiesto non è di fare noi delle cose più grandi di noi, ma di dare continuità, di dare la possibilità di camminare alla venuta di Gesù. Ecco perché, guardato così, c'è più problema di scoraggiamento. Non siamo, qui non ci viene affidato un incarico più grande delle nostre capacità. Qui ci viene affidato, o richiamato, sottolineato, che abbiamo lo stesso incarico di Gesù, ma che non è che Gesù è venuto a fare la sua parte, poi è andato via e ha detto adesso andatevi voi. Cioè, viene affidato a noi lo stesso incarico perché c'è lui che, proprio come qui ai suoi discepoli, Gesù dà il suo incarico, ma c'è lui dietro loro. Quindi non è una roba, come si dice, al di sopra delle... È possibile scoraggiarsi soltanto partendo da un presupposto non di fede, non partendo dal punto di partenza giusto o dal primo punto di partenza dell'annuncio evangelico, che è la venuta del Signore, non le esigenze del Signore, ciò che, non ciò che Gesù dice, ma ciò che Gesù dà. Spiego. Il fatto che Egli è venuto è la prima cosa, e che è con noi, da cui diventa possibile e necessario che il suo lavoro continui, che la redenzione del mondo avvenga, imbarcandosi con lui, insieme con lui. E allora ciò che egli chiede non è più una cosa fuori della portata dei suoi discepoli, perché egli è con loro, quindi non è fuori portata.
Storicamente questo meccanismo che fa, cioè questo motivo che fa inceppare, se era così importante, come se fosse importante, cruciale, questo stato dell'annuncio,
sì.
Ma perché è inceppato? Perché tanto è inceppato.
Ma inceppato, cosa vogliamo dire inceppato? Inceppato nel senso che non è stato portato a tutti i popoli.
Il cristiano non ha questo atteggiamento, no, il cristiano questo... in genere.
Che il cristiano in genere non abbia l'atteggiamento missionario, ma non solo l'atteggiamento missionario, ma neanche il radicalismo, neanche la novità assoluta. Perché? Perché il cristianesimo dà appello alla conversione, quindi da uscita da una situazione per passare in un'altra, è diventato, invece che nuovo inizio, rottura con il passato e inizio di un'altra vita, è diventato invece il nome della normalità, della situazione convenzionale di tutti. Da quando il cristianesimo, invece di essere una rottura con il mondo, è diventato il nome di tutto il mondo, cioè da quando tutti sono diventati cristiani, nessuno è più diventato cristiano, proprio perché non c'è stato più la situazione che favoriva l'appello alla conversione, no? Dal momento che, ad esempio, si crede che si è già cristiani per il fatto di essere italiani, chiaramente il cristianesimo è stato tagliato alla radice, non c'è più possibilità di diventarlo perché lo si è già. E perciò, siccome lo si può solo diventare, è fallito, è chiuso, la partita è finita. In altre parole, da quando il cristianesimo, invece di essere una scelta, è diventato un'eredità, da quando invece di essere una convinzione da conquistare, è diventato una tradizione da trasmettere, è finita la sua identità.
Tanto mi dicesse, però quando è che è successo questo? Cioè, c'è un momento in cui questa cosa ha preso
storia,
un verso...
Nella storia è difficile localizzarlo dappertutto, nello stesso momento. Occhio e croce, il trapasso è avvenuto da quando una popolazione di una città o di una nazione, essendo diventata tutta cristiana nel senso di battezzata, non c'è stato più la situazione umana che esigeva, che metteva di fronte, no, alla necessità, a toccare con mano, insomma, che diventare cristiani voleva dire distaccarsi da. Questo non si vedeva più. A forza di non vedersi più, ci si è adattati che fosse normale che cristiani si era già, cioè il cristianesimo è diventato da appello e convinzione da conquistare, è diventato una tradizione da trasmettere, una specie di eredità, e a quel momento è morta la sua originalità e il suo radicalismo, per forza di cose, fino al punto, insomma, che noi siamo arrivati a situazioni insopportabili attualmente, come vi ho detto tante volte, che noi abbiamo battezzati, cremati, cristiani ufficialmente tali, che sono realmente anticristiani, perché l'ambiente umano, professionale, familiare, politico, è anticristiano. Però l'assurdo degli assurdi è che gli abitanti di quell'ambiente si chiamano tutti cristiani. Questo è il culmine, il colmo di questo processo di degrado, e il culmine si verifica qui, quando noi constatiamo, ad esempio, che non so, il matrimonio cristiano è né più né meno che un altro matrimonio, non ha nessun'altra caratteristica se non forse qualche folklore in più, oppure il battesimo diventa una convenzione sociale, i segni sacramentali diventano delle, come si dice, degli status symbol, come si dice in linguaggio sociologico, no? Cioè sono i simboli dell'appartenenza ad una determinata categoria, perciò non comportano più nessun tipo di conversione, sono cose di tipo convenzionale e non convinzionale. Cioè non c'è sotto un processo di evoluzione, educazione, trasformazione, è un scontato. Ora, far diventare il cristianesimo scontato significa vanificarlo, perché un cristianesimo scontato non è più cristianesimo, non essendo più, no, un trapasso da A, trapasso tra l'altro doloroso, una crisi, non essendo più cominciato da un processo di conversione, ha perso la sua identità. Questa è la situazione gravissima che noi abbiamo in Europa da molti secoli, ormai. Datarla per ogni paese è difficile, occhio e croce per la sidata convenzionalmente con la... Ma è convenzionale, come tutte le date storiche sono convenzionali, no? Con la dichiarazione costantiniana della religione cristiana come religione di Stato, religione del Messia, no? Dal momento in cui è diventata religione di Stato, chiaramente si è identificato il cittadino con il cristiano, e quindi si è fatto del cristianesimo un'etichetta, invece che una... convenzionalmente lo si data così, però è una convenzione, eh? Non è che quel giorno sia avvenuto questo trapasso è avvenuto insensibilmente, clandestinamente, progressivamente attraverso varie vicende storiche, di cui ci si è accorti quando il trapasso era già avvenuto, e si è accorti, per modo di dire, perché insomma le scelte da farsi, che erano quelle di smobilitare il cristianesimo convenzionale, sono ormai diventate impossibili e troppo scomode, per cui non si sono fatte. Nessuno dei dirigenti delle chiese ha smobilitato il cristianesimo convenzionale. D'altra parte, per forza di cose, quando te hai fatto diventare la Chiesa una istituzione demograficamente, economicamente, sociologicamente, culturalmente potente, influente, politicamente influente, è chiaro che dopo non si smonta una posizione di questo genere da sé, a meno che succeda qualche catastrofe della storia che te la distrugge. Cioè, diciamo degli esempi banali. Lo stato della Chiesa non è stato smontato dalla Chiesa, sono avvenute delle guerre, dei rivolgimenti, dei guai che gliel'hanno portato via. Dopo che gliel'avevano portato via, ha detto: oh Dio, grazie, sei stata una salvezza. Ma perché qualcuno gliel'aveva portato via. Non è successo che dall'interno si è detto: queste sono robe da liberarsi. Se Garibaldi manteneva la promessa di fare della Basilica di San Pietro la stalla dei cavalli del re, noi non avremmo avuto più il Vaticano. Ma che il Vaticano da solo si smonti, questo non succederà mai. Ovviamente, facciamo degli esempi banali, ma di questo genere. La confusione tra il Vaticano e la Chiesa, tra la Chiesa e il Vaticano, tra il Papa e un capo di Stato, tra un vescovo di Roma e questa, non si smonterà mai da sola. Se venisse un cataclisma per cui azzera tutto, distrugge tutto, alla fine si direbbe, oh, che fortuna, probabilmente, come ha fatto con lo Stato. Però viene da fuori, non da dentro. Perché? Perché quando hai acquisito una posizione favorevole, non la smonti, anzi rischi di giustificarla, non la smonti dal di dentro, anche se Gesù richiederebbe di fare così. Però, ripeto, vivere il Vangelo in una situazione di carattere opposto, antitetico al Vangelo, è molto più difficile che vivere il Vangelo in una situazione come quella delle origini. Non a caso, le giovani comunità cristiane dei paesi di missione, quelle che nascono adesso, sono cristianamente più aggressive, più incisive, più vivaci delle vecchie comunità cristiane, dei paesi cosiddetti cristiani, al punto tale che esistono paesi cosiddetti cristiani che non si vergognano affatto di fare la guerra in nome della propria professione. Cosa assurda in sé, ma che succede da secoli, o no? Sapete dire cosa diranno i musulmani di quel che succede in Jugoslavia, quando si sta perpetrando, mese dopo mese, giorno dopo giorno, lo sterminio sistematico della Bosnia? Da parte di chi? Degli ortodossi e dei cattolici, dei serbi e dei croati. Cioè di due popolazioni cristiane. Mi sapete dire cosa dirà un musulmano, cosa dovrà dire un musulmano del cristianesimo? Cosa dovrà dire? La grande notizia per la salvezza del mondo? Sono le balle. Date ad annunciare il Vangelo. Vedete le cose come si complicano? Ovviamente si complicano. Perché? Perché il radicalismo di Luca? Cosa credete che l'abbia inventato lui? È che aveva capito per ove che non ci sono possibilità di compromessi. E basta pensarci un attimo che si capisce che è così. È mica esagerazione. E la storia lo conferma, ripeto, andiamo a guardare la storia del cristianesimo, no? Delle vicende dopo di Gesù e dopo degli evangelisti, e ci accorgiamo che la conferma di queste cose qui, cioè
è gran fatica per essere cristiani.
Già.
Più va avanti, più è peggio.
Ma quel che è buffo è che noi vediamo la fatica per essere cristiani, non vediamo più la gioia, la meraviglia.
Per quel che fatica?
L'enormità, l'importanza, il tesoro, il miracolo. Quello che fu il motivo per cui alla raccolta dei testi cristiani primitivi si mise come titolo Vangelo, che vuol dire grande notizia,
la novella,
la grande notizia. E invece è significativo, diciamo, fatica a essere cristiano. Che vuol dire? Vorrà pur dire qualcosa, no? Vuol dire, diceva Barta, diceva sempre Barta, tutto da rifare. E non mi stupisce, non ci stupisca questo fatto. Perché se è vero, come è vero, che l'annuncio di Gesù comincia con convertitevi, non ho capito cosa c'è di strano in tutto questo.
Grazie, convertitevi.
è solo quel che ha detto Gesù. Comincia così, convertitevi, il regno, credete al Vangelo, comincia così. Allora, è logico che sia così, non è mica da stupirsi. Mica c'è da meravigliarsi che il cristianesimo non possa essere, non sia stato e non possa essere un'eredità storica che si trasmette come il folklore e come la cittadinanza e come le altre robe di carattere scontato. Strano è solo che i cristiani o dei cristiani sedicenti tali lo abbiano confuso con questa roba qua, che non è, cioè abbiano perduto la sua identità. Significa che il nutrimento originario, l'attaccamento al Signore Gesù, alle fonti, questo è andato perso. Se no, come si faceva a perdere l'identità? Non ho capito io. Qualcun altro è diventato il Signore della Chiesa, invece che Gesù crocifisso e risorto. Perché se no, come si faceva a perdere l'identità? Non ho capito io. E quel che è bello è che non si può dire così, se non per convenzione, perché, come dicevo, tutti i giudizi storici sono di tipo convenzionale, no? Perché non si potrebbe fare un giudizio universale della Chiesa. Sono stati, rispetto alla massa, quelle che noi adesso chiamiamo le eccezioni, cioè la conferma di quello che stiamo dicendo. La conferma di quello che stiamo dicendo.
Segni della strada.
No? Quindi, da una parte non si può fare un giudizio universale di tutta la storia del cristianesimo facendo di erba un fascio che il cristianesimo ha fallito il suo compito storico. Non è vero, perché ci sono stati cristiani, i santi, e tutto quel che si è fatto. Dall'altra parte però non si può dire, ah sì, allora... dai, non facciamo i pessimisti, questa esagerazione, che gli estremisti che continuano a dire che il cristianesimo non c'è più. Non è vero che si possa dire così. Non è vero. Perché i fatti eclatanti che saltano negli occhi sono che il cristianesimo è indiscutibilmente diventato, almeno per la massa dei cosiddetti cristiani, delle comunità cristiane di vecchia data, è diventata una convenzione. Anche questo è un fatto che non si può negare.
Quindi in un certo senso...
Come è complessa la situazione.
Non è che adesso sia poi tanto diverso da prima, cioè per niente.
Il Vangelo non è diverso da prima.
No, il Vangelo. L'esigenza. La situazione sociale, cioè la situazione, la risposta. Perché se Gesù sui tempi, insomma, o anche nei primi tempi del cristianesimo, insomma, le difficoltà o le conversioni non erano così fitte, cioè non erano poi così scontate, non erano,
certo,
anche allora
non lo è mai
era difficile
così.
Il cristianesimo, eccetera, ma poi dico, se Gesù dice voi siete il sale, voi dovrete essere il sale, voi dovrete essere il lievito, significa che, cioè, il sale è sempre una minima quantità rispetto a, che poi dopo deve andare a salare, deve andare a lievitare, va bene, però sono sempre pochi, perché la quantità deve essere minima rispetto, quindi anche allora erano. Sì, sì, va bene, però adesso stiamo parlando dei cristiani.
Ma queste frasi del Vangelo
luce agli altri
sottolineano che cosa? Non la quantità di quelli che sono cristiani rispetto a quelli che non li sono, ma la differenza tra il cristianesimo e l'ambiente. Cioè il fatto che non si può identificare il cristianesimo con l'ambiente, come non si può identificare il sale con... Sale è qualcosa di speciale,
allora,
di a sé.
Allora come adesso.
Quindi il cristianesimo è qualcosa di speciale, di a sé. Allora come adesso. Quindi niente di strano. Quel che è strano ripete solo una cosa, che continui ad esistere l'aggettivo cristiano applicato assurdamente a delle cose che di cristiano non hanno più nient'altro che il nome.
Non hanno mai avuto.
Questa è la cosa strana, ma non che il cristianesimo non sia oggi come ieri, come sempre, una vocazione, una chiamata, una chiamata radicale, insomma una novità, una meraviglia che è possibile a questo mondo perché Gesù, il Cristo, il Cristo risorto, è presente nella storia. Da cui, dicevo prima lei, no? Di fronte a questa chiamata non c'è da scoraggiarsi. Scoraggiarsi solo se uno pensa che siamo da soli di fronte a un'impresa sovrumana.
Questo non è così. Quando uno sbaglia, non si è da soli.
Sbaglia. Il problema grosso è di accorgersi, di pentirsi, e poi restano tutti i problemi.
Lo sbaglio grosso è quello di fare quello che cioè di dire a casa a parte.
Però se uno si...
L'unico problema è...
Pentirsi
significa aver capito di aver sbagliato, ma non con la testa solamente. Vuol dire una crisi di crescita, di coscienza personale che mette in crisi la situazione precedente. Perché altrimenti si comincia tutto come prima. Non è vero che uno ha riconosciuto da aver sbagliato. No, cioè, se uno ricomincia come prima e cresce. Cresce la crisi, cresce il sentimento, cresce la presa di coscienza. Questo è il cammino progressivo verso la conversione, ma se non ci fosse il sentimento vero non ci sarebbe assolutamente nessuna crisi, nessuna rottura con... E quindi manca di nuovo il primo passo per...
E lì dopo non ci arriverò mai.
Io no, che non ci arriverò mai, perché nessuno ribalta se stesso. Ma il punto è sempre quello, o parto dall'idea che sono io di fronte a un messaggio sovrumano, o parto dall'idea che Dio si è fatto uomo ed abita con noi. E siccome abita con noi, vuol fare con noi la continuazione di quello che ha cominciato. Questo è un altro discorso. Questo è il primo annuncio del Vangelo, che il Signore è venuto, non ciò che il Vangelo chiede, perché tra l'altro se fosse così noi trasformeremmo il Vangelo in una legge che si impone dall'alto e quindi non avremo più il cristianesimo, ma il fariseismo. Capite il grande rischio di questo discorso che stiamo facendo? Perché se non si parte, se il Vangelo non comincia dall'annuncio che il Signore è venuto e non è venuto a fare un diretto turistico per poi tornare a casa sua, è venuto per stare, per sposare, per condividere la nostra condizione umana, per essere con noi, se non comincia da qui l'annuncio evangelico, non siamo più nel cristianesimo. Voi potete mantenere i testi evangelici tali e quali, privatevi di questo annuncio fondamentale e diventeranno una legge per quanto magnifica, splendida, enorme, sublime, ma impossibile da vivere.
Il discorso dell'altra volta, lui non riuscire, in fondo vabbè, uno dice ok, non sono da solo, e questo va bene, nell'amore tutto quanto, però non riesco magari io a uscire da certe cose, appunto lì, che qui dice, per esempio.
Non riesce a uscire da certe cose?
Allora sei sempre lì.
Ma adesso non so a cosa ti riferisci, ma il fatto che sei sempre lì, sì, parte dal presupposto che sei sola con te stessa a fare l'esperienza drammatica del fallimento, è un fallimento. Se parti dall'altro presupposto, che è quello, il primo annuncio del Vangelo, che il Signore è con noi, Allora nulla è più impossibile.
Nonostante... Se finisco lo stesso, voglio dire tutto da sola.
Significa che il rapporto con lui non c'è, perché altrimenti cambierebbe, no? Tanto la matematica non è un'opinione, qui stiamo ragionando di, appunto, di due cose su, due possibilità, o l'uno o l'altra, quindi non è che si può giostrare più di tanto. O è vero quello, o è vero quell'altro, non si scappa, insomma. Ed è proprio così, poi l'esperienza lo conferma, e se le nostre esperienze storiche ci sembrano fallimentari, non è perché siano fallimentari e non ci sia via d'uscita. È perché l'entrata nella storia del Signore, come una presenza reale, come una compagnia viva e quindi efficace, non è stata scoperta. Non ci si è convertiti, non ci si è dati. È una predica, è una cosa che si sa, ma che no, dall'altro si sa che è una predica, cioè che è un racconto di tempi che furono, e questo chiaramente non cambia la situazione di nessuno, no? Nessuno cambia la vita di nessuno con degli annunci che riguardano 2000 anni fa.
Comunque è anche vero che lei mi sembra di capire quello che dice lei è questo, che però alla fine insomma, sperimentare, cioè fare esperienza di questo che tu ci stai dicendo, non è così scontato, cioè non è così semplice, non è così, non è una questione matematica come dici tu, perché è che il concetto si possa capire in termini matematici è un conto, ma che poi dopo farne esperienza sia una cosa così automatica, no, è un'altra, cioè questo è un discorso molto grosso, cioè da riprendere.
Automatica non è nessuna amicizia. Nessuna amicizia nasce automaticamente neanche tra persone umane.
No, parlo di
quindi
fare
non
esperienza, cioè fare esperienza di questa amicizia.
Fare esperienza
cioè
vuol
fare,
dire costruire un rapporto. Un rapporto non si costruisce automaticamente.
Arrivare cioè a viverne le conseguenze, cioè a viverne gli effetti.
Esatto, è una storia. Vuol dire una storia di rapporto col Signore.
Volevi dire così.
Come una presenza reale, come una presenza viva, come una realtà
ma
vera.
Ma se poi continua a sbagliare, allora
no, vuol dire che la senti a livello dire, non ancora di scelte, cioè a livello di desiderio, di velleità, di sentimento. Vuol dire che manca ancora il livello della scelta. D'altra parte le scelte sono sempre da rifare, quindi non è che puoi meravigliare che una scelta non sia mai definitivamente fatta, altrimenti vuol dire che uno non avrebbe più
cammino
della vita, no? Se non è definitivamente fatta, è sempre da rifare.
Buonanotte. Che ne so, continua a litigare con una persona. Cerchi di non sbagliare più e poi ci incassi un'altra volta. Perché questo è un esempio, allora così sono io che lo sono cristiana, nonostante tutto il mio impegno. O magari
ma
una cosa che in quel momento non ritengo sbagliata, perché dico.
Nonostante tutto il tuo impegno, hai tutto bene.
Vabbè, però se io in quel momento lì tipo non ritengo una cosa sbagliata perché dico, nelle stesse condizioni. E io probabilmente rifarei le stesse cose.
Allora, se tu non la ritieni una cosa sbagliata, questo è il motivo per cui la rifai. Ma tu mi facevi adesso un'altra ipotesi, no? Di capire, che è effettivamente una cosa, uno sbaglio. Allora, le ipotesi sono due. Se tu non lo valuti uno sbaglio, chiaramente è chiaro che lo rifai. Ma se tu hai fatto l'esperienza, ripeto, attraverso il sentimento, quindi dolorosa, sofferta, che è una cosa sbagliata, se puoi rifarla, ma se la rifai, questo dimostra solamente che una marcia in più, oltre al tuo impegno, non c'è. Perché il tuo impegno è fragile. Cioè, che la compagnia divina del Signore ed Spirito Santo non è presente, non è efficace, non lavora. Se non lavora vuol dire che ha la porta chiusa. Nel caso, come hai fatto adesso?
Se non voglio?
Come se io non voglio?
Se tipo io non penso di mettermi la porta chiusa,
eh sì, è perché non dipende mica da quel che pensi te che sia chiuso o no. Quante robe, quante volte noi ci accorgiamo della nostra realtà 10 anni dopo, di come veramente è? Perché non è ciò che io penso che sia la realtà, è rovescio, sono io che mi adeguo alla realtà o no. Invece purtroppo noi partiamo sempre da noi stessi, perché siamo egocentrici al massimo e pensiamo addirittura di fabbricarla noi la realtà. Questa è la fregatura massima. Che cos'è questa fregatura massima? È la nostra auto-adorazione, autoconcentrazione su noi, il vedere solo se stessi. E questa è la grande fregatura. Perché nella misura in cui entra il Signore a vivere insieme con, dei cambiamenti non possono non succedere, ma non perché noi siamo diventati più bravi. Hai capito la differenza? Te ci puoi mettere tutto il tuo impegno che vuoi, ma non sei tu che puoi fare ciò che è più grande di te, quindi le cose sono due. O il cristianesimo si chiama cristianesimo perché il Signore Gesù è con noi e noi viviamo con Lui e Lui con noi la vita, allora questa è una cosa. Oppure il cristianesimo è un ideale, una legge, una cosa sublime che noi siamo da soli ad affrontare, e allora ci lega completa, non c'è niente da fare, perché pretendiamo di fare l'impossibile.
Dobbiamo dire cosa non fare, cosa fare.
Ma anche così,
poi mi sento
cosa fare.
Ah, ma ingabbiata vuol dire che cosa? Vuol dire essere in una situazione di stallo. La situazione di stallo è quando si gira attorno alla stessa cosa, no? Senza aver imboccato l'uscita. È questo che vuoi dire. Allora l'uscita di sicurezza. L'uscita di sicurezza è precisamente l'incontro col Signore. Questa è la cosa su cui bisogna puntare, a cui bisogna avvertirsi. Perché questo significa portare il baricentro della propria vita da un'altra parte. Allora la gabbia La gabbia o l'effetto gabbia lo può fare, lo può fare solo
centro, invece...
Ecco, però non basta pensare, perché allora dipenderebbe dal pensiero tuo che avvenga o no. Insomma, te mettiti nei panni di un rapporto
anche un po' cambiata, però magari non totalmente. Allora quel punto lì cosa vuol dire?
Cosa vuol dire? No?
Però, non sono cambiata per niente.
Fai il paragone del rapporto con una persona. Se il rapporto con una persona lo dici di te. Io pensavo di essere, quante volte succede di dire, invece ti accorgi che non è. Perché? Perché pensavi di essere tu a decidere che cos'era o non era, ma se c'è un altro non sei tu. Allora già che senti che l'altro, no? Finché ragioni così, che sei te che conduci, i conti non torneranno mai, pareci lei, perché l'altro è uno strumento, o c'è o non c'è, se c'è dice ma io, questo lo dici te, ti dirà, e io, per me non è così, e te devi fare i conti.
Con quanto ne sente il fosse, il misalino, ma chi
è? Questa è la stessa cosa, che in ballo, in fondo, nella nostra vita di fede, è il rapporto, è un rapporto personale, non è il rapporto di noi con noi stessi. Non è chiuso la gabbia del nostro egocentrismo, è il rapporto con una relazione. Allora, se è una relazione, non posso decidere io la relazione. se lo decido io mi sbaglio. C'è un altro. È la misura dei rapporti interpersonali si fa per strada in questo caso. Perché anche nei rapporti interpersonali succede tutto, che non sei te che puoi dire se ad esempio a una persona o con una persona hai una relazione vera, non sei te che lo puoi dire, te lo puoi dire per quel che senti, ma che poi sia vero o no non dipende da quel che senti, bisogna vedere che cos'è che sente l'altro. Tu potresti anche sentire una cosa che l'altro sente il contrario, allora chi è che si sbaglia di due? Qualcosa c'è che non va. Precisamente perché uno non può gestire una roba da due in uno, come se ci fosse uno solo. Ed è questa la gabbia in cui ci si può effettivamente trovare nella relazione con il Signore, se e fino a quando si concepisce la religione come un rapporto con se stessi, quindi come se ci fossi io al massimo davanti a un grande ideale, come potrebbe essere anche il Vangelo, come potrebbe essere una legge o un valore supremo, però se io sono io di fronte a un valore supremo, tanto è inutile discorrere, ma proprio perché è supremo io non lo raggiungerò mai. Quindi faccio l'esperienza frustrante, continuamente frustrante, di essere sempre lì. È una cosa importantissima questa da scoprire, perché da qui si sblocca la conversione reale delle persone, si sblocca dall'incontro con Gesù, insomma. Non
la legge della un contrasto interno, legge dell'amore.
Certo, se adesso per legge intendiamo quello che stavo dicendo io, basta capire, con legge si può intendere principio, norma suprema, ecco, che però non è fine a se stessa o affidata a te stesso da solo, ma è l'insegnamento di Gesù che non è separabile dalla sua presenza in mezzo a noi. Allora, chiamiamola pure legge, però non è più una legge nel senso che abbiamo detto adesso, ed è una compagnia, un camminare con lui verso nuovi e radicalmente nuovi
orizzonti. La confessione, come veniva fatta, come ci hanno incontrato gli altri.
Ma tanto per la confessione
arrivi a dire,
è un particolare, come per questo discorso che invece è di fondo, è la stessa cosa. Se noi applichiamo la regola dell'uomo da solo con se stesso, con la sua buona volontà, noi non abbiamo più la confessione, abbiamo cambiato i connotati, è un'altra roba. Questo è l'esame di coscienza. L'esame di coscienza mica c'è bisogno della confessione per farlo, non fare da sé. Stesso discorso, cioè, no? O si gira attorno a sé, allora è una cosa, la gabbia. O se c'è una relazione con, non è andato a fare mai. Solo che a noi sembra, finché non abbiamo cominciato a sperimentare che la presenza del Signore è vera, reale, presente, a noi sembra che questo Signore di cui si parla sia una favola, un racconto di tempi passati, come Garibaldi, no? Che se è morto non c'è più. Io sì, è una roba.
Ma magari la sento la presenza, lo sento diritto, però magari non mi dice mettere la cosa in modo
giusto, no, non ci sarà un rapporto.
Io tipo, adesso voglio dire, essere cristiano è possibile dopo quello che ha detto lei, anche hai detto tu nel.
Umanamente è possibile, cioè con i soli mezzi della buona volontà.
Però mi pareva di esserlo, ecco.
Se ti pareva di esserlo, vuol dire che avevi fatto una misura che non è questa. Perché se adesso mi dici che questa è impossibile, allora mi faccio un'altra misura. Giusto? Cosa che è molto probabile, non è niente di strano, è molto probabile perché, ripeto, il cristianesimo convenzionale è precisamente basato sul presupposto che la misura sia la misura di uomo, di cose scontate, di cose normali, banali.
Quindi in un certo senso la fatica è doppia, è quella dell'essere fedele, cioè di rispondere totalmente, pienamente al cristianesimo autentico, che non è facile di per sé, perché non è facile, questo lo dice anche Gesù, no? Che non è facile la croce, cioè non è una roba. E nello stesso tempo liberarsi dal cristianesimo convenzionale che ci incatena o che ci lega, insomma, a un certo tipo. Quindi
che può essere un inganno da cui bisogna
sì,
liberarsi.
Sì.
Bisogna uscire.
Cioè, in un certo senso è più difficile per noi, che anche perché noi continuiamo a viverci, cioè in questo tipo, cioè ammesso che anche uno abbia la fortuna di essere aiutato, cioè quindi di essere tirato, essere aiutato, insomma, venirne fuori, però resta il fatto che, volere o no, indipendentemente dalla tua volontà, tu continui a viverci immerso in un ambiente, in una situazione di quel genere lì.
Sì.
Quindi non è che tu te ne puoi liberare completamente del tutto, mai, perché continui a viverci. Che te ne puoi liberare tu, cioè personalmente, però con la fatica da continuare nella... Sì, doppia
nel senso... che stai dicendo te rispetto a chi non ce l'ha, ma ognuno ha la sua situazione storica di partenza, ognuno avrà le sue scelte in base a quello. Però quello che è importante sottolineare nell'annuncio del Vangelo, questo qui, cosa importante del discorso che stiamo facendo è questo qui, ricordarci sempre che la grande proposta che noi sperimentiamo leggendo il Vangelo non è una proposta e basta. Non è una legge, un ideale e basta, enorme, bello, grandissimo, ma impossibile. Il primo annuncio del Vangelo è: il Signore è risorto ed è con noi. Senza di questo tutto il Vangelo decade a legge. Grande norma, però troppo grande per essere bella, troppo bella per essere vera. Troppo grande per essere possibile. E l'abbiamo.
E lì io pensavo che c'è un mio amore per il valore stesso?
Quale? Questo è il nostro amore?
Quello di Dio.
Ma
lo sai di tutto,
che tu sbagli lo stesso non è niente di male, ti ripeto, l'unica cosa di male è se uno non se ne accorge e non se ne pensa. Perché anche nei rapporti
che
personali
che
puoi volere molto bene, però sbagli, no?
Sì, ma no. Quello che penso io è questo, no? Non lo so, che senso ha dire, mi penso, se poi te ti rendi conto materialmente, che poi puoi ricascarci da un momento all'altro a fare una...
Ha senso, perché dire mi pento non significa dire garantisco, sono garantito che non sbaglio più. Dire mi pento vuol dire che sono sinceramente...
Quello vorrebbe dire anche dire, allora mi impegno e non rifarlo più.
Certo, però siccome non basta l'impegno perché ciò di cui che tu prometti è più grande di te, tu non puoi dire che con l'impegno garantisci che non. E vedi che ogni volta che tu insisti sull'impegno, insisti sull'uomo da solo, cioè la gabbia o la fregatura fondamentale, perché ogni volta che tu insisti sull'impegno, è come se tu partissi dall'idea che basta l'impegno e siccome non basta, perché dopo lo si sperimenta, dunque scoraggiamento è abitazione. È la catena questa qui. Mentre la verità è che il punto di partenza non è la persona umana davanti a un grande impegno. E il grande impegno che si richiede, addirittura sovrumano, è la persona umana insieme con il Signore Gesù e lui insieme con noi. Questo è il punto di partenza. Allora ci si incammina insieme con lui. Allora io posso, perché appunto sono peccatore, fragile, incoerente, posso sbagliare. No? Come Pietro, quando Gesù gli dice, te stasera prima che venga il mattino mi rinnegherai tre volte. E lui non è che non sia successo. Successo. Però, come dice Gesù, no? Si perdona molto a chi molto ama. Cioè, ha capito quel che aveva fatto. Ed è stato proprio quell'esperienza lì che lo ha poi fatto fare un passo più vicino nel rapporto con Gesù. Non è che era finita lì, perché anche dopo avrà continuato a sbagliare Pietro. Però una cosa è dire che uno non sbaglia più, e questo non lo può dire nessuno, né per sempre gli altri. Una cosa è dire che uno è da solo con i propri sbagli. Tutto un altro paio di mani. Non ci resta che avvilirsi di sperare. O dichiarare fallimento, cioè abdicare. Non è che non hai più via d'uscita. Solo troppo sbagli, in realtà, non ci mica. E qui la grande notizia fondamentale, capito? Non che uno non sbaglia più, non che uno è garantito per sempre, una volta per tutte, non che basta l'impegno per cambiare tutto. La grande notizia è che il Signore è con noi. Fedele per sempre ad un'amicizia che non finirà mai più, nonostante tutto, a dispetto di tutto, è così. Allora si compagna. Questo è importante quello che abbiamo detto, perché dico, qui è il bivio tra cristianesimo e fariseismo.
La morale sì.
Più ancora che morale, una maniera di concepire la religione come un rapporto di sé con se stessi invece che di sé con un altro, è una cosa gravissima, è un equivoco,
è un monologo di
ed essere soli. E lei dopo ha ragione di dire che se sperimenti l'essere in una gabbia, perché non si esce da quel circolo lì se non hai incontrato un altro.
Importante
invece che diciamo le cose grosse,
ma no, è tanto di rete.
La rete magnifica che diciamo corrisponde alla preghiera di Maria, no? Nella scoperta, che poi qui viene detta ripetutamente, grandi cose ha fatto in me.